Buona giornata a tutti, salve, eccoci a tutti. Qui in trasmissione. Aspetta Francesco, prova a parlare.
Salve a tutti, è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5.
Perfetto, siamo esattamente, no, dobbiamo scegliere i microfoni che a volte non c'è facili. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, trasmissione di oggi, intanto sapete benissimo ormai che io sono in ferie, per cui sono assolutamente irrintracciabile, però stiamo continuando a raccogliere, vabbè, sempre nel circuito nostro, il circuito riservato interno, le iscrizioni per partecipare al rito di Asiago che terremo una domenica di agosto. Penso che questa sia l'ultima volta che facciamo l'invito per radio di partecipare al rito, cioè di iscrizione al rito. Io sono assolutamente irrintracciabile, però potete rintracciare praticamente l'istituto per email, oppure potete telefonare qui in radio, oppure potete mettervi d'accordo con Francesco, oppure anche in trasmissione, oppure anche nell'intervallo fra una trasmissione e l'altra, insomma, fate un appunto in cooperativa. So benissimo che magari si scoccerà la cooperativa che telefonate, però se qualcuno ha emergenza per rintracciarci lo può fare. Allora, vediamo un attimino il rito di Asiago in cosa consiste. Io ve lo descriverò un po' semplicemente. Cioè, il rito di Asiago consiste nell'esposizione dell'intento delle persone. Non è semplice da definire l'intento. L'intento, vi ho già detto, è una divinità inconoscibile ed è un'espressione che noi abbiamo dentro rispetto al mondo circostante, che non sempre rispecchia i nostri reali desideri, ma però coincide con le nostre passioni, con le nostre tensioni, con la nostra volontà di affrontare il mondo. Per cui il rito di Asiago è un'esposizione dell'intento. Chiaramente il rito di Asiago l'abbiamo ridotto al minimo, cioè l'abbiamo ridotto all'essenziale. Perché questo? Perché ci sono due cose da curare, cioè è l'armonia fra le persone e il piacere delle persone di stare assieme. Questa è la cosa più importante che a noi interessa. Allora, il rito di Asiago in pratica in cosa consiste? Il rito di Asiago consiste nel ritrovarci, darci appuntamento, ritrovarci un luogo, arrivare con l'automobile su un posto dal punto di vista riservato, dopo ve lo dirò eventualmente in privato, e fare una camminata di circa un'oretta, un sentiero abbastanza facile, arrivare su un luogo che ha un particolare potere, cioè una particolare espressione di se stesso, cioè un particolare centro di energia. Esprimere l'intento. Come si esprime l'intento? Semplicemente preparando prima di partire un mazzetto di erbe aromatiche, quelle erbe aromatiche che a voi piace, cioè quelle che voi preferite. Facciamo questa passeggiata, lo portiamo sul posto, anche se esistono alcuni passaggi difficili, chi vuole può scendere in quel passaggio e chi non vuole può anche non scendere, cioè può anche stare all'esterno del passaggio. Viene preparato un piccolo focolaio di pietre, vengono bruciate queste erbe aromatiche, le persone si mettono in cerchio, se qualcuno vuol dire qualcosa lo dice, se altri non vogliono dire niente non dicono niente. Dopodiché si rifà la strada al ritroso, per dietro, ci si beve una birra in un bar e dopo si va a mangiare tutti assieme in un agriturismo dal basso prezzo, insomma, cioè che costi abbastanza poco, si va a cenare insieme e fare chiacchierate. Cos'è importante di tutto questo? È importante innanzitutto il tempo della passeggiata, cioè il tempo di arrivare sul posto dove si chiacchiera per quello che si vuole. Ed è importante anche la chiacchierata che dal posto porta indietro, ed è importante il fatto di mangiare assieme per scambiarci delle opinioni, delle intenzioni, degli intenti, dei desideri, cioè quello che noi abbiamo dentro. Il rito in sé, il fuoco in sé, che per me è la parte più importante di tutto, non è necessario che le persone lo sentino al 100%, perché quello diventa la chiamata degli dèi, cioè quello diventa il momento in cui i partecipanti chiamano a raccolta gli dèi e manifestano le loro intenzioni. Però anche se nessuno sa quali sono le loro intenzioni, non è importante, perché le loro intenzioni sono rivolte alla loro vita, al loro quotidiano. Cioè non è che a me mi interessa sapere cosa fa Tizio Caio, cioè non mi interessa assolutamente, è un suo personale rapporto col mondo. Per cui la partecipazione al fuoco e al fuoco rituale è soggettiva, cioè ognuno partecipa come si sente di partecipare e chiama a raccolta gli dèi per quello che lui intende a fare e per quello che lui intende a manifestare durante la sua vita. Pertanto a me non interessa più di tanto interferire nella sua vita, cioè assolutamente, per cui è un rapporto suo personale con gli dèi e con quegli dèi specifici che lui chiama a raccolta, per cui diciamo così, il fuoco rituale chiama a raccolta il divino e manifesta l'intento, però l'intento specifico della chiamata degli dèi appartiene alla singola persona e qua io non mi faccio coinvolgere né io né nessun altro, cioè è sempre una cosa personale, cioè si è in gruppo, si cammina sullo stesso sentiero, ma ognuno lo fa con le proprie gambe. Ricordate sempre un principio fondamentale del paganesimo questo. Bene. Pertanto questo è il rito di agosto. Chi ha partecipato alle ritualità precedenti, ai riti precedenti, ha visto come si è modificata la sua vita. E anche chi intendeva partecipare e non ha potuto partecipare, solo manifestando l'intento, l'intenzione di voler partecipare, però non ha potuto farlo, ha visto come la sua vita in realtà è cambiata. Perché questo? Perché quando noi sviluppiamo il pensiero di chiamare gli dèi, cioè sviluppiamo il pensiero di manifestare il nostro intento, in realtà noi rispondiamo a un bisogno interno, ma la risposta che noi diamo al bisogno interno non è altro che una risposta alla chiamata che dal mondo esterno il potere fa verso di noi. Cioè il potere, quando io uso il termine potere, intendo la voce degli dèi, la voce delle coscienze del mondo che ci chiamano affinché noi cominciamo a fare qualcosa, cioè cessiamo di essere persone del gregge e cominciamo a manifestare le nostre intenzioni, le nostre azioni, la nostra propositività nella vita. Per cui il potere ci chiama e quando noi decidiamo di fare qualcosa o pensiamo essere arrivato il momento di fare qualcosa, non è altro che la nostra risposta personale alla chiamata del potere nei nostri confronti. In quel momento noi non facciamo altro che sollecitare gli dèi ad intervenire, per cui quella sollecitazione ha delle risposte diverse, cioè gli dèi intervengono non per quello che a noi appare, ma intervengono per quello che è necessario affinché noi possiamo sviluppare il nostro intento. Pertanto il loro intervento è un intervento di affiancamento a noi, non è un intervento per esaudire i nostri desideri, ma è un intervento per affiancarci ed affrontare la vita. Quelle persone che hanno partecipato a quel rito hanno visto la loro vita mettersi a posto, cioè hanno visto le contraddizioni per esempio arrivare al culmine, quello che era nascosto manifestarsi, quello che non andava bene trovare una soluzione. Alcune soluzioni non sono ancora arrivate, ma stanno per arrivare. Cioè partecipare a quel rito significa mettere in moto le energie che noi abbiamo dentro e metterle in sintonia con gli dèi che ci circondano, che è un rito diverso da Beltane, e Beltane significa un'altra cosa. Vuoi dire qualcosa, Francesco?
No, beh, tutti quanti i rituali pagani hanno sempre qualcosa di diverso uno dall'altro, cioè nel senso che non c'è una ripetizione meccanica, storica, dogmatica da 10 comandamenti di un rituale, cioè nel senso che i rituali non hanno mai valore in se stessi, ma hanno sempre valore le persone che partecipano a questo rituale, cioè nel senso che i cristiani pensano, i monoteisti pensano che solo la presenza del Dio può dar significato al loro rituale, che di conseguenza se anche loro non ci fossero sarebbe la validità della cosa, e loro fanno tutte quante le cose perché qualcuno sia clemente con loro. Noi sappiamo che nel paganesimo ogni rituale ha sempre valore per quello che le persone riescono a fare, per quello che le persone sono, cioè nel senso che se una persona non interviene con la propria volontà, con un proprio desiderio, il rituale nel paganesimo, certo, non riesce, insomma, cioè, ed è sempre legato alle persone, di conseguenza tutti i rituali tendono a essere modificati. Nel paganesimo esiste anche l'invenzione del rituale, cioè nel senso che non abbiamo il bisogno di metterci le tuniche come gli antichi romani, di mettersi la loro in testa, no, e di bruciare incenso agli dèi per essere pagani. Cioè, nel senso, lo si può fare, ma io lo considererei una cosa folcloristica divertente che si può fare, certo, che non ha né significato né pregnanza.
Avrebbe un significato se lo fai come rito pubblico, no? Cioè come rito pubblico dove devi dare una certa rappresentazione o una certa simbologia alle cose, capito?
Avrebbe un valore convenzionale, perché esatto, ad esempio le persone pensano che il paganesimo sia quello, di conseguenza crea un ponte fra te e le persone che loro non percepiscono il tuo paganesimo, lo crei tramite quello che loro gli è stato raccontato che è il paganesimo.
Sì, non ci vestiamo con la tunica noi.
Comunque non è obbligatoria la tunica.
Non è obbligatoria la tunica, vabbè. Detto questo, chiudiamo qui il discorso. Allora, avete capito, ormai questo è l'ultimo, diciamo così, l'ultima settimana in cui potete mettervi d'accordo, insomma, se qualcuno vuole. Va bene, Francesco. Allora, cominciamo con i vignaioli perfidi, no? I vignaioli omicidi. Vignaioli omicidi. Omicidio. Il reato di omicidio nella società attuale deriva dal concetto di sottrarre il bestiame al mio padrone, cioè tu non devi ammazzare qualcuno, non perché ammazzare qualcuno è una cosa che non si deve fare, cioè esistono altri sistemi per affrontare le cose, ma perché sottrai del bestiame al mio padrone. Sì, ma infatti,
no, ma come il concetto, ad esempio, esiste un concetto giuridico per cui un suicida potrebbe essere prescritto a norma di legge, esatto, perché sottrae un individuo che è componente della società e danneggia la società, esatto, e lui va perché in quanto appartiene alla società.
In quanto è proprietà della società. Cioè, sono i concetti che derivano dal cristianesimo.
Sì, ma infatti, cioè, il cristianesimo porta sempre alla perversione, ma tutti i monoteismi portano alla perversione.
Il cristianesimo è il primo, per cui.
È una malattia del corpo e poi anche della psiche.
Va bene, oggi voglio fare un'altra cosa. Innanzitutto vi leggerò questi vignaioli omicidi e vedremo il commento dal punto di vista pagano. Però c'è giù un'altra cosetta. Siccome Francesco mi ha regalato un libro, cioè ogni tanto. E niente, questo libro parla fra le altre cose delle varie divinità, no? E niente, io pensavo di affiancare, mentre almeno sto leggendo sta roba che effettivamente spacca abbastanza le scatole, parlare dei Vangeli, anche se andiamo a chiarire i discorsi, spacca abbastanza, con storie tipo
quelle...
Beh, i Vangeli
rompono sempre le scatole.
Sì, infatti.
Cioè, sono porcherie che proprio purtroppo ci...
Con storie ci tipo quelle, alcune storie, alcune rappresentazioni di dei. Siccome questo libro mi ha regalato Francesco, riassume abbastanza brevemente gli episodi di vita, anche se dal punto di vista cristiano non è così che io tratto gli dei, sia chiaro questo, per cui affiancare le visioni di questi dei, di questo libro che ha un taglio cristiano, torno a ripetere, a quello che è la lettura di questo Vangelo. E quello di oggi, il Dio di oggi, parlerò di Demetra, che fra le altre cose è una delle più grandi divinità, penso, del pantheon greco, romano ed egiziano, cioè tutto il Mediterraneo, perché rappresenta un po' la dea madre, rappresenta un po' la figlia di Crono e di Rea, una cosa molto particolare. Però io vi leggerò le storie, le leggende, la mitologia vista dal punto di vista, cioè come la interpretano i cristiani. Allora, cominciamo un attimino, parabola dei vignaioli omicidi, così anche Francesco finalmente sarà erudito su quello che riguarda i Vangeli. Da Marco. Allora, Gesù si mise a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna, ma essi afferratolo lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo e anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro e questo lo uccisero, e di molti altri che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio, ma quei vignaioli dissero fra loro: questi è l'erede, su uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. E afferratolo lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è fatto questo. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo è un elemento delle religioni misteriche, mentre invece tutto il resto è un elemento del pazzo di Nazareth. Ed è mirabile ai vostri occhi. Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro e lasciatolo se ne andarono. Allora, questo è Marco, parabola dei vignaioli perfidi. Bene, già In altra parte si è detto come né a Marco né a Matteo o altri evangelisti ufficiali interessasse stabilire i criteri di formazione della proprietà privata e del diritto di possesso nell'ambito sociale. Se a prima vista questo appare irrilevante all'interno della strategia per il raggiungimento dei fini che i Vangeli si propongono, dall'altro diventano importanti quando questi Vangeli, sorti a parola divina e ad insegnamento del pazzo di Nazareth davanti al quale le persone vengono messe in ginocchio e costrette a credere, diventano riferimenti a priori nella formazione delle leggi e delle regole sociali. Il fatto che gli evangelisti ufficiali omettessero le regole della formazione della proprietà privata diventava importante per stabilire socialmente come non esistesse una proprietà privata che non sia espressione del volere del Dio padrone, dal quale si deduce che la proprietà privata esistente in quel momento altro non è che manifestazione del Dio padrone. Ne consegue che qualunque mezzo venga usato per appropriarsi della proprietà privata, questo è relativo alla volontà del Dio padrone, nella misura in cui i mezzi impiegati, al di là del giudizio morale che si imputa loro, raggiungono il fine di appropriarsi della proprietà privata e di mantenerne il possesso. Nell'intera parabola Marco limita l'azione dei vignaiuoli ai servi del Dio padrone, presupponendo che il Dio padrone sia immune dall'azione dei vignaiuoli. Da un lato non mette in discussione la formazione della proprietà privata da parte di chi pianta la vigna, presupponendo una conoscenza e un potere operativo che nega i vignaiuoli, e dall'altro pone colui che pianta la vigna fuori dalla portata operativa dei vignaiuoli. I vignaiuoli, secondo Marco, sono in grado di agire soltanto nei confronti degli schiavi del Dio padrone o al massimo di suo figlio. Marco omette di dirci perché il padrone della vigna ha tanto accanimento per riscuotere i proventi della vigna. Perché quel padrone non pianta tante vigne anziché far massacrare i suoi schiavi? Oppure perché egli è tanto vigliacco da far ammazzare i suoi schiavi anziché affrontare egli stesso la situazione che tanto, come afferma Marco, quel padrone è comunque in grado di sterminarli e togliere loro la vigna? Perché probabilmente il padrone di quella vigna vive di più piaceri sadici. Da un lato deve rendere poveri i vignaioli, pertanto anziché piantare tante vigne e far sì che non sia necessario accanirsi, preferisce accanirsi e costruire le condizioni per giustificare il loro sterminio. Questo lo si può leggere nel pazzo di Nazareth, nelle accuse ai farisei, quando li accusa di falsità omettendo di dire perché i farisei sono falsi e bugiardi. Inoltre, il padrone della vigna di Marco si compiace godendo delle sofferenze degli schiavi che manda al macello dai vignaiuoli. Appare evidente come il Dio padrone di Matteo abbia piantato la vigna al solo scopo di costruire sofferenze negli esseri umani che rifiutano di sottomettersi a lui. Il prezzo che gli chiede ai gestori della vigna è il prezzo del loro lavoro, del loro sacrificio, senza che lui nulla dia in cambio. Se vogliamo estendere l'esempio della vigna come l'esempio della vita che il padrone dà ai vignaioli in gestione, possiamo dire che i vignaioli non hanno concluso con il padrone nessun patto per il quale siano costretti a soffrire per soddisfarne i desideri. Nessun patto è stato stabilito all'inizio del contratto per il quale il Dio padrone può pretendere una parte del prodotto della vigna. Egli non dà nulla in cambio ai vignaioli, ai quali dimostra sua incapacità nella gestione della vigna e pretende di derubare i vignaioli della loro capacità di gestire la vigna stessa. Se i vignaioli non accudissero la vigna marcirebbe. Il fatto stesso che la vigna prosperi è il contratto stabilito dai vignaiuoli, i quali non debbono nulla al padrone che ha abbandonato la vigna a se stessa. La pretesa del padrone di farsi pagare il dovuto dal prodotto della vigna è assolutamente arbitrario. Nessun patto era stabilito all'inizio e nessun patto deve essere onorato se non quello per il quale il padrone ha rinunciato alla fatica di gestire la vigna, preferendo darla in gestione. Da qualunque punto di vista prendiamo l'esempio della vigna, sia esso dal punto di vista sociale, da quello economico, da quello esoterico, da quello puramente simbolico, assistiamo al fatto che non esiste un diritto oggettivo per il quale il padrone possa pretendere il pagamento di qualche cosa. Esiste il desiderio puramente soggettivo da parte di Marco di sottomettere gli esseri umani a delle decisioni descrittive puramente arbitrarie da imporre come momento aprioristico nella fondazione del suo pensiero. A quelle affermazioni, puramente descrittive e prive di ogni fondamento, Marco pretende l'adesione acritica degli individui che accettino il diritto del padrone al possesso di oggetti o diritti senza che quel possesso e quei diritti vengano dimostrati. L'atrocità di Marco è l'affermazione con la quale conclude la sua storiella, secondo la quale, ecco, il Dio padrone venire a sterminare quei vignaioli dando la vigna in gestione a qualcun altro. Con questo diritto allo sterminio, Marco avalla e giustifica ogni sterminio commesso dalla Chiesa Cattolica e dai suoi preti. I preti, la Chiesa Cattolica, vengono rappresentati come i servi e gli schiavi che vanno dagli esseri umani chiedendo loro di alimentare e sottomettersi a loro, che sono emissari del padrone della vigna. Il rifiuto da parte degli esseri umani di sottomettersi ad affermazioni a prioristiche costituisce giustificazione dottrinale per l'assassinio, le torture e i massacri dei popoli e degli individui che non si sottomettono. Dal momento che il Dio padrone è tanto vigliacco da non essere in grado da solo di chiedere quanto secondo lui è dovuto, ecco farsi avanti la Chiesa Cattolica e i suoi preti pronti a chiedere quanto secondo loro è dovuto al loro Dio padrone e a dettare i termini della resa e della sottomissione degli esseri umani davanti alle loro pretese. Se non ottengono quanto vogliono, come lo vogliono e quando lo vogliono, si ritengono in diritto di ammazzare e stuprare gli esseri umani per la maggior gloria del loro Dio assassino. A questo racconto, con cui Marco sancisce il suo diritto a sterminare chi non si sottomette, viene sancito un principio esoterico delle religioni misteriche orientali e che troviamo in ben altra ottica in Tommaso Didimo. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Gli esseri umani, quando lavorano per la costruzione del futuro, sono poco appariscenti un sistema sociale che è maggiormente impegnato ad imporre se stesso agli esseri umani. Questi esseri umani che lavorano per fondare il futuro sono pietre sulle quali le costruzioni dei sistemi sociali futuri hanno il loro fondamento. Lavorare giorno dopo giorno non attrae la gloria della grande vittoria o del grande risultato eclatante, ma pone le basi per la costruzione dei mondi che verranno e che cercano basi sulle quali ergersi uscendo dallo sconosciuto della percezione umana. Chi lavora giorno dopo giorno non allunga il pane all'affamato, ma costruisce le condizioni affinché nessuno debba più essere affamato né usato da chi, vigliacamente, si limita ad allungare il pane per mantenerlo nella miseria e usare la sua miseria per il proprio diletto. I costruttori sono le pietre d'angolo della costruzione del futuro sociale. La costruzione è il sistema sociale e non vengono intesi i costruttori dello stesso quando Marco parla dei costruttori, ma vengono intesi i gestori dello stesso. Dal punto di vista esoterico, la frase suona in questo modo: indicatemi gli uomini che i gestori dei sistemi sociali hanno scartato. Essi sono i costruttori dei sistemi sociali. In Marco non c'è costruzione umana, ma sottomissione umana al suo Dio padrone. Che cos'è mirabile agli occhi di Marco? Il fatto che il suo Dio padrone possa venire a sterminare chi non si sottomette a lui e dare a lui la gestione della vita degli esseri umani. Lui, la pietra scartata, al quale il Dio padrone concede il diritto di vita e di morte sugli esseri umani. Per questo, per Marco è mirabile. È tanto mirabile che Marco immagina la rabbia di individui che pensano davvero a queste idiozie sparate dal suo fantasticato maestro. Immagina che coloro che lo ascoltino pensano davvero che lui dia a Marco il diritto di vita e di morte sugli esseri umani e che per questo, come i perfidi vignaioli, tentano di prenderlo e di ammazzarlo. Ci penserà la Chiesa Cattolica a praticare le minacce del Dio pazzo di Marco, sterminando quegli esseri umani che non si sottomettevano. Quale orrore sarà attraversato dalla storia, mentre il pazzo di Nazareth ordinerà di sterminare quanti non si sottomettono davanti a lui e a chi pretende di rappresentarlo. Quante giustificazioni saranno adottate per costruire pretese giuridiche e sociali della Chiesa Cattolica di sterminare chi non si può difendere. Quante ragioni hanno quei vignaioli nei confronti del padrone della vigna? Lo stesso discorso vale anche per Luca, che riporta questo raccontino quasi allo stesso modo. Bene, questa è la lettura dei vignaioli perfidi, dove non sono perfidi i vignaioli, ma stanno semplicemente eseguendo quelle che sono le regole per la formazione della proprietà privata, che è diverso. Bene, Francesco, prima che cominciamo con Demetra, vuoi dirgli qualcosa?
No, beh, avrei molte cose da dire, così, perché ho un po' di rassegna stampa, voglio parlare un attimino dell'importanza della formazione, dell'educazione e anche di altre cose. Perciò lasciamo parlare Demetra e dopo parliamo di altre cose.
Allora, niente, io vi dico, questo di Demetra è abbastanza corto, tutto sommato, è abbastanza breve, perché è da una specie di dizionario, diciamo, da un dizionario di storia, letteratura, arte e musica. E niente, quello che voglio dirvi io, prima di promettere questo, è che Demetra è una delle tre figlie di Crono e Rea. In tutta la letteratura che voi trovate sulla mitologia, Gaia è considerata la terra. In realtà io vi ho detto che Gaia è l'energia vitale, cioè è il mattone primo di formazione di qualsiasi cosa esista. Cioè Gaia è tutto ciò che esiste. Chiaro questo? La terra invece è Rea, è la moglie di Crono. E Rea partorisce Era, che è la natura. Cioè l'essere natura, cioè la dea madre intesa come natura è Era. Questo è essa. Rea invece è la terra in se stessa sulla quale viene generata. Crono è il tempo che mette in moto le trasformazioni degli esseri all'interno di Rea. Oltre a Rea ci sono altre due figlie di Crono che sono importanti, è Estia e Demetra. Estia verrà affiancata a Vesta a Roma, ma in realtà Estia è qualcosa di più di Vesta. Estia è ciò che noi siamo, cioè ciò che la nostra specie ha accumulato nel tempo e ha fissato. Cioè il nostro essere divini è il nostro essere Estia. Per cui noi siamo ciò che siamo perché il divino si è accumulato nel corso del tempo all'interno della nostra specie. Demetra invece rappresenta la crescita. Demetra rappresenta la variazione, la modificazione dell'esistente. Per cui Demetra verrà affiancata a Cerere, diciamo, come lettura generale. Però quello che io voglio leggervi adesso è il punto di vista della mitologia, come finora è stata usata. Demetra, dea della terra. Ricordate, non esiste un dio della terra, ma è la terra che è un dio. Questo ricordatevelo sempre. Ricordate sempre, dal punto di vista paganesimo, non esiste un dio di, ma è il soggetto che è un dio. Cioè la terra è un dio, le tensioni sono divine, l'atmosfera è un dio, non esiste un dio dell'atmosfera. Dea della terra, della fertilità e della crescita, in particolare dei campi e del grano, figlia di Crono e Rea, sorella di Zeus. A lei sono dedicate le cerimonie dei misteri eleusi, appartiene agli dei olimpici, equiparata dai romani a Cerere. A differenza di Gaia, considerata dea della terra in senso generale, Demetra è ritenuta protettrice dei campi e dei cereali. Anche la dea romana Cerere originariamente proteggeva solo la coltivazione dei campi. Il nome Demetra significa madre terra, ma può anche essere fatto risalire al termine usato dai cretesi per cereali. Tutto il mondo greco ed ellenistico venerò Demetra quale dea della vegetazione. In suo onore si celebravano i misteri di Eleusi, il cui scopo era liberare gli iniziati dalla paura di morire, infondendo loro fiducia in una vita felice ed eterna dopo la morte. Demetra ebbe dal fratello Zeus una figlia, Persefone, che con il consenso del padre venne rapita da Ade. Sentendo le grida della figlia, Demetra si mise alla sua ricerca, vagando per 9 giorni e 9 notti. Il 10° giorno venne a sapere quello che era successo dal dio del sole Elio, che vede ogni cosa. Amareggiata, Demetra non vuole più tornare sull'Olimpo da Zeus e decise di ritirarsi ad Eleusi. Punì la terra rendendola infeconda, soprattutto la Sicilia, dove, secondo Ovidio e alcuni altri autori, aveva avuto luogo il rapimento. Alla fine si trovò un accordo. Persefone avrebbe trascorso parte dell'anno da Ade e parte da sua madre sull'Olimpo. Si spiega così il ciclo della vegetazione: durante l'assenza di Persefone in autunno e in inverno, Demetra per il dolore non fa crescere nulla. In un inno omerico dedicato a Demetra c'è anche la storia di come essa venne accolta nella casa del re Celeo a Eleusi sotto le spoglie di un'anziana serva. Qui si dedicò all'educazione dei figli del re e della regina Metanira. A uno dei figli, Demofonte, Demetra voleva conferire l'immortalità, ma mentre lo deponeva sulle braccia cospargeva di ambrosia, fu scoperta da Metanira e dovette rivelare la sua natura divina. A un altro figlio, Triptolemo, diede un carro tirato da un drago alato e lo mandò per il mondo a seminare cereali e a insegnare agli uomini l'agricoltura. Questa è Demetra, cioè vedremo come Francesco ha mandato in internet l'immagine di Iside, da dove hanno copiato l'immagine della Madonna. Ricordate, questa è l'immagine mitologica di Demetra. Cioè, ricordate che Demetra è sorella di Zeus, cioè nel pantheon greco, cioè nella mitologia greca, è una delle massime divinità possibili, cioè immaginabili. Per cui lei fa la serva e insegna ai figli, insegna, cerca addirittura di fare dei regali, tipo dare l'immortalità, va alla ricerca della figlia, cioè fa delle cose che tutti gli uomini dovrebbero fare per costruire la vita. Voi non troverete mai nella Madonna o quella maledetta dei insegnamenti del genere. Sia chiaro questo?
Sì, sì.
Vai Francesco.
Beh, basta pensare, tu mi fai ricorrere, cioè, ai simbolismi che i cristianesimi vanno ad appropriare. Allora, purtroppo quando non ho ritaglio, che allora, uno ad esempio ci racconta appunto che quel pazzo di Mosè che portò in giro un popolo che si pensava eletto, chiamato dal Signore in giro per il deserto, e un giorno per dimostrare la potenza di Dio, che aveva bisogno di acqua il suo popolo, toccò...
Colpo di bacchetta magica, ricorda, no, la bacchetta magica.
Allora, colpì con un pezzo di bastone una pietra e da qui sgorgò una fonte d'acqua. Allora, benissimo, esiste un racconto mitologico in cui Poseidone, per fare che Atene passi al suo culto, colpisce col suo forcone, colpisce una pietra e da questa pietra dell'agora ne esce una sorgente. Dove hanno rubato? Ma non è finito. Leggendo un articolo sulla desertificazione, c'era un'intervista a un esperto e diceva che esisteva una tecnica nel deserto in cui era la possibilità di coltivare l'acqua tramite alcune sostanze chimiche messe all'interno di una roccia e che, colpite in maniera opportuna, si formava una sorgente. Di conseguenza, disse, e lo disse chiaramente questo tecnico di desertificazione, disse: è possibile avere l'acqua dal deserto, e Mosè non fece altro che applicare una buona tecnica idraulica. La cosa è definita qui.
Anche Poseidone la conosceva.
Esatto. Sì, ma Poseidone, visto che gli Atenisi non lo scelsero, mica andò a distruggerli.
No.
Ammise che avevano scelto qualcosa che per loro era più utile, e questo che finiva.
Scelsero l'olivo anziché.
E appunto su questo discorso vorrei farne, agganciarmi un altro discorso. Molte volte Claudio appunto dice che gli imperatori romani, alcuni imperatori romani, commettessero il pericolo di farsi Dio in terra. Allora io voglio prendere da un imperatore romano, Tiberio, un suo piccolo discorsetto. Allora, nel 24 d.C. la Spagna chiese all'imperatore Tiberio di poter erigere un tempio in cui lui venisse, assieme ad Augusto, fosse venerato come Dio. L'imperatore Tiberio rispose così, fa: so che non parrà coerente il mio attuale rifiuto con la mia anteriore accettazione. Aveva già accettato che in Asia ci fosse costruito un tempio a lui. E dice: devo dunque chiarire l'una e l'altra e stabilire delle norme per il futuro. Augusto concesse che si dedicasse un tempio a Pergamo e a lui e alla città di Roma. Io l'ho imitato una sola volta nel caso dell'Asia. La Curia, peraltro, in quel caso associata a me nel culto con mia maggiore letizia, ma basti una volta, sarebbe vanitoso orgoglio il permettere ciò a tutte le province, s'abbasserebbe l'onore di Augusto se fosse reso promiscuo col divulgarsi delle adulazioni. No, padri coscritti, no, io sono un uomo mortale, i doveri cui attendo sono d'uomo mortale, occupo il primo posto nella Repubblica, tanto mi basta. Siate i miei testimoni di questo. Voglio che la posterità se ne ricordi. La lode che mi aspetto e che mi parrà abbondante ed essere uscito degno degli avi miei, provvido della cosa pubblica, coraggioso nei pericoli, sdegnoso di popolarità. Questi i miei templi, li edifico negli vostri animi. Queste le mie statue, le più belle, le più durevoli. I monumenti di marmo sono come sepolcreti per il giudizio dei posteri, li rende odiosi. Alleati, concittadini, numi, tutti io prego di una grazia. mi concedano i numi sino alla morte di avere in mente serena e consci della giustizia umana e divina, mi concedono gli altri, dopo che sarò morto, lode benevolo, ricordo per le opere da me compiute. Chiuse virgolette. Questo è un imperatore che dice chiaramente, ma volete dedicarmi un tempio? Io sono imperatore, il mio compito non è quello di arricchire me stesso, non è compito di crearmi culti, ma è amministrare giustamente una cosa pubblica. Quando mai un papa ha avuto queste parole nell'indire un giubileo?
No, ma il problema è questo, no? A volte non è tanto l'imperatore in se stesso, cioè non è Tiberio o insomma Aurelio o altre persone, o Elio Gabalo o altri, o non so, o Galba per esempio, cioè esistevano molte persone che hanno preso il primo posto a Roma e che tentavano di sistemare le cose, spesso anche ammazzate per aver tentato di sistemare delle cose, no? E il problema è che quando passa un concetto alla gente, non è tanto la persona in sé, sì, ma di solito sono i servi che sono più più realisti del re, capisci?
Sì. Cioè, in effetti sì, però vedi, di fronte a questo quando mai qualcuno penserebbe, ad esempio, poniamo il caso che qualche parroco chiedesse di restaurare una chiesa inutile, sicuramente nessun comune penserebbe, no, ci sono le scuole pubbliche che devono essere seguite, no, ci sono gli asili nido, no, ci sono le madri che devono avere bisogno di un asilo. Cioè, e difatti poi succede come a Vicenza, che la Basilica di Vicenza, che è di proprietà del comune, i monaci chiedono al comune di Vicenza che rinunci alla proprietà. Perché? Perché siccome sono tanti anni che loro sono lì, hanno il diritto di averla gratis e il comune deve rinunciare a un suo bene.
Ma è fuori di testa
questo. No, questa è una polemica attuale. Poi logicamente succede che il comune di Vicenza, applicando la legge, dice, e ora siccome c'è questa polemica tra i preti di Monteberico che sono usurpatori di un tempio pagano, e il comune fa applicare la legge e si dice: il comune ha puntuale la vendita del comune che trascina in tribunali fatti di Monteberico per la strada abusiva che taglia la collina dal piazzale dei Sette Nani a San Raffaele. Cioè il comune di Vicenza, al di là della valutazione politica, dice: i fatti di Monteberico fanno una strada abusiva e siccome non devono rispettare le leggi, io li porto in tribunale. E questa è una vendetta. Cioè si va a interpretare che la legge diventa una vendetta.
Cioè, potremmo sempre fare una richiesta di restituzione del luogo sacro ai pagani, insomma, per cui l'abbattimento della chiesa di Monteberico.
E questo appunto, questi sono fatti di luglio di quest'anno. Ma basta pensare che ad esempio la deturpazione che è stata fatta a Vicenza per la scura del giubileo a Monteberico. Cioè, io prendo qua da un comunicato delle associazioni di amici dei monumenti di Vicenza, dice, fa: si è raddoppiato il volume del bar piazzetta ristorante del Pellegrino, con conseguente offesa al paesaggio, si sono abbattuti decine di alberi, si è realizzata un'illuminazione di pessimo gusto. Questo lo dicono gli amici di Monumenti di Vicenza.
E non arrivano pellegrini.
I pellegrini non arrivano, insomma, anche perché i pellegrini sono pellegrini di conseguenza.
No, ma questo è il bello della diretta, no? Cioè, in effetti questo giubileo è stato forse il più grande fallimento che si poteva pensare. Cioè, neanche io avevo mai pensato a un fallimento del genere. In realtà è un fallimento quantitativo. Adesso stanno puntando molto su quello che riguarda il coso mondiale della gioventù, raduno mondiale. In realtà sono mobilitati tutte le parrocchie, cioè sono decine di migliaia di persone mobilitate per portare giovani.
Sì, stanno già preparando i treni piombati per le deportazioni.
Sì. Cioè, stanno tentando di fare delle operazioni veramente squallide, tipo i preti che vanno nelle cose, vanno nelle discoteche per dire alla gente: venite a Roma per il giubileo di giovani.
Tra l'altro, uno delle discoteche in cui sono andati, i ragazzi uscendo se ne sono morti un paio in un incidente stradale. È stata cosa? Un miracolo anche quello?
Sì, è stato un miracolo. Miracolo del giubileo. No, in effetti stanno mobilitando tutto perché sanno che cos'è il fallimento. Cioè, in realtà è un fallimento, ma è il fallimento non tanto per quello che loro fanno o non fanno, ma è il fallimento del messaggio. Cioè è una il cristianesimo, come le religioni rivelate, sono fuori dal tempo. Cioè gli insegnamenti della religione rivelata funzionavano finché c'era una società militare e strutturata in un certo modo. Finito quel tipo di società, diventa una zavorra. Cioè quella istruzione, quella educazione che fa il cristianesimo rispetto a questo sistema sociale è una zavorra immane.
Sì, no, ma poi sono sempre dei sistemi per mettere a tacere le cose. E ora i nostri ascoltatori si ricorderanno che lo scorso anno delle ragazzine di Verona sono morte in un campo scout, travolte dal fiume. Uno dei vescovi, uno dei padri organizzatori, disse che fu la natura maligna e cattiva che provocò questo. A me sembra che la natura abbia la sua natura e di conseguenza sta nell'intelligenza di chi conosce le cose non approfittarne, non abusarne. Benissimo, di questo fatto non se ne è più parlato. Piccola notizuola. La società di assicurazione reale e mutua ha risarcito le famiglie dei tre giovani scout veronesi travolti un anno fa dalle acque del torrente Febbraio in Val Chiavenna Sondrio, con una somma che l'avvocato di parte civile ha definito congrua e superiori alle liquidazioni effettuate in casi analoghi dei tribunali. Il legale non ha però rilevato la bontà del risarcimento per ragioni di riservatezza. Dopo l'accordo stragiudiziale, il caso della tragedia Val Chiavenna sarà discusso in sede penale nell'udienza preliminare fissata il 28 settembre a Sondrio. Nella vicenda sono indagati per omicidio colposo sei capi scout. I difensori chiederanno il pattugliamento. Allora io dico, riporto fra virgolette, non è mia, l'avvocato di parte civile fa, aperte virgolette, congrua e superiore alle liquidazioni effettuate in casi analoghi dei tribunali, chiuse virgolette. Il giudizio non è mio.
Quello che io voglio dire è questo, è che tutti gli scout, capi scout, eccetera,
sì, no,
hanno un'impreparazione che è criminale.
Strano però che un'assicurazione sia così ben disposta a pagare.
Non è che si tratta semplicemente di condannare questi capi scout,
sì,
per incuria o per incapacità, perché sono effettivamente incapaci. Si tratta di condannare la curia, perché la curia è responsabile di questi personaggi. In realtà le curie, i vescovi, pur di avere delle persone che gli sviluppano il Vangelo, cioè tagliano le gambe a tutti quelli che hanno un'intelligenza sufficiente per condurre dei ragazzi, perché quando piove non ti puoi trovare una buca, quando esistono delle situazioni di pericolo, quando tu ti collochi una certa situazione di montagna devi sapere come sarà dopo, cioè non com'è adesso che il sole picchia forte, ma quando arriverà quel temporale improvviso che è capace di abbatterti alberi e di travolgerti. Cioè tu devi sapere prevedere queste cose, ma le persone che sanno prevedere questo non sono persone facilmente gestibili dalle curie, perché hanno la loro indipendenza di giudizio. E allora vengono tagliate fuori sistematicamente all'interno dei scout questo tipo di personaggi e si accettano gli imbecilli, gli ignoranti e stupidi perché sono facilmente gestibili. Quando questi ignoranti e stupidi vanno a fare i morti, la responsabilità è sempre delle curie, sempre.
Ho una dimostrazione che ti farà ridere o ti farà piangere di questo. E ora, aperte virgolette, per castità intendo la positiva integrazione della sessualità nella persona e l'integralità del dono. Riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 2337, ossia la persona deve acquisire la virtù cardinale della temperanza, la quale mira a controllare le passioni tramite la ragione. Dicendo questo non nego il sesso né come espressione solitaria come la masturbazione, la quale fa acquisire la conoscenza di sé e la propria potenzialità sessuale nell'atto sessuale vero e proprio, se consumato per una maggiore conoscenza dell'altro. Così facendo diventa una virtù e non una condizione abingua addirittura ridicola. Anche nell'amore di coppia dovrebbe persistere la castità, nel senso che la coppia deve vivere nella continenza sia prima del matrimonio che dopo. Prima del matrimonio la coppia deve amarsi per conoscersi come persone e l'unione sessuale deve avvenire solo quando lo scopo dell'atto è incentrato nel dichiarare che si vuole amare solo quella determinata persona. Dopo il matrimonio l'atto sessuale ha la prerogativa della procreazione ma anche dell'amore completo. Ecco,
da dove è questa robaccia?
Questo è un ragazzo di 22 anni che studia il secondo anno di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana.
Pazzesco, allucinante.
22 anni.
Io ho letto un articolo.
Renditi conto, e dopo, scusa, il discorso che hai fatto te prima?
Sì, sì.
Di fronte a questo da 22 anni Segna filosofia del secondo anno, però studia alla Pontificia Università Gregoriana.
Non va a spararsi in testa. Cioè, io ho letto un articolo su Astarte, no? La divinità, c'era su Repubblica, uno di questi giorni, sono a casa, perché oltretutto non compro neanche i giornali in questi giorni, dove la sessualità era talmente vasta, cioè talmente usata nei paesi antichi, che era una cosa quotidiana. Cioè, la sessualità non aveva un'ideologia, non c'è nessuno mai pensato che il cazzo e la figa si consumassero o ha messo delle condizioni morali per la sessualità,
o che fare il sesso porta al cancro,
sì, o contro la masturbazione, cioè non c'è mai stato questo. È arrivato il cattolicesimo che aveva la libidine sessuale talmente piantata nel cervello che ha dovuto troncare la pratica della sessualità nelle persone per riuscire a praticare la sua perversione, cioè ha costruito la perversione bloccando la pratica normale della sessualità, trasformando in
questa
una cosa.
Questa è la lettera di un ragazzo che ha 22 anni, l'ha scritta nel luglio del 2000, mica 500 anni fa o 50 anni fa, cioè dicono no, è una lettera vecchia, è una lettera del luglio del 2000, perciò
allora,
pensa.
Ripeto ancora una cosa che ho già detto: se crollasse una montagna e una persona restasse sotto i sassi, tutta la gente dei paesi, delle città, si darebbe da fare per smuovere i sassi e tirarla fuori. Ma dal momento che i cattolici fanno distruzione della psiche, distruzione della sessualità delle persone e costruiscono la devastazione sociale, nessuno si muove per dargli quattro patoni sui denti e dire queste cose non si devono fare. Veramente sono stati bravi a condizionare il sistema sociale. Cioè, è allucinante.
Tanto per dire una cosa in questo senso di come si può portare le conseguenze, cioè certe affermazioni che fa la perversione monoteista poi danno delle conseguenze perché hanno più un contenuto criminale. Allora, noi molte volte appunto abbiamo parlato del discorso dell'evoluzione di Darwin, al di là del, più o meno delle teorie che possono essere controverse, contestate sulla formazione dell'uomo che aveva chiamato secondario, nulla toglie che l'uomo si è formato perché aveva la volontà all'interno di sé di formarsi e di realizzarsi. Questo è un dato di
trasformarsi, certo.
Allora, un americano su due rifiuta Darwin l'evoluzione.
Sì.
Bene. E allora ci sono moltissimi cattolici che questo lo fanno. Però un prete cattolico dice, ma sbagliano questi a non accettare l'evoluzione e il darwinismo. Perché? E allora, questo prete risponde, fa, dal punto di vista religioso è importante riaffermare che l'universo risponde al disegno di Dio, comunque esso possa essere realizzato, anche per fattori in parte casuali. E che la comparsa dell'uomo ha richiesto un intervento particolare di Dio perché lo spirito non può derivare da un animale, chiuse virgolette.
Lo spirito non può derivare da un animale, come se l'uomo fosse diverso da un animale.
Sì, no, ma questo qua significa che nessun essere, nessuna cosa ha in sé la capacità e la volontà di realizzarsi.
Se no, però per una volontà esterna, cioè togliere la volontà agli oggetti che esistono per sottometterli e stuprarli, perché alla fine dopo diventa stupro. Cioè quando io ti tolgo la tua volontà di determinazione nella vita, in realtà ti ho stuprato. Cioè sì, stuprare sì, significa togliere la volontà di determinazione nella vita, questo significa stuprare.
Sì, ma difatti poi tutti i monoteismi tendono sempre alla distruzione di qualsiasi realtà. E noi diciamo sempre che se ne lasciamo correre il monoteismo come lo lasciamo correre, si arriverà a una situazione di nuova inquisizione. Allora, io voglio fare una dichiarazione, cioè riportare una dichiarazione. È uscito un film che sicuramente non vedrete nelle sale, che si chiama Costanza dal Libano, e la storia, tra l'altro sta partecipando al Festival di Locarno proprio in questi giorni, che si tiene del cinema, e il regista è un certo Benvenuti. Lui fa un'affermazione, per me è un'affermazione ottimista, lui dice, aperte virgolette, fa, io credo che oggi il 90% della Chiesa andrebbe di nuovo ad aiazzare il fuoco, chiusi virgolette. Per me è un'interpretazione ottimistica, il 90%.
No, siamo il 98, 99.
Sarebbe già incoraggiante fosse il 90%.
98-99.
Allora, sempre questo regista che ha fatto questo film, tenendo conto che lui ha fatto un film prendendolo i testi da un libro fatto da un autore cattolico, perciò non. E lui si è trovato boicottato, cioè proprio questo film è stato boicottato completamente, non riesce ad andare nei cinema, ha un successo tipo il Festival di Locarno, è l'unico film italiano che sta partecipando al Festival di Locarno, e lui dice, la Chiesa è il grande potere in tutti i sensi e sa usarlo in modo intelligente, è come un grande edificio che ha una strategia ramificata da piovra, ed ecco che bada a piacere a destra come a sinistra, abilissime, i tentacoli arrivano sempre ovunque. Chiuse virgolette. Mi sarebbe piaciuto portare il film in Vaticano anche per illustrare come attuale la storia di Costanza, ma il meccanismo si è inceppato e nessuno mi ha detto il perché, le alte gerarchie hanno detto di no. Chiuse virgolette. Allora, quando parliamo di censura, che si impedisce addirittura, cioè poi ci vengono a raccontare che il Papa chiede scusa, chiede perdono, quando di fronte a un regista italiano che fa un film prendendolo da un libro di un autore cattolico, si dice chiaramente no, questo film non deve andare nelle sale. E stranezza delle stranezze, l'unica richiesta che ha avuto per distribuire il film in videocassetta è di un'impresa che si chiama San Paolo. Non so se dice, se il nome dice molto. Io spero che la San Paolo distribuisca anche dei buoni film, che possa distribuirlo in camion in cassetta.
Siccome noi abbiamo un grande rispetto per la Costituzione della Repubblica Italiana, no? E consideriamo che tutti i soggetti sono uguali davanti alla legge, qualunque questi siano, leggendo il codice di diritto canonico è scritto che il perdono può essere dato soltanto previo il risarcimento di danni che il peccatore, che il delinquente ha fatto alle persone. Cioè il perdono può essere dato nella misura in cui il danno fatto viene in qualche modo ripagato, viene in qualche modo compensato. Questo nel codice di diritto canonico chiaramente la Chiesa lo scrive per se stessa, cioè io ti perdono se tu mi paghi i danni che mi hai fatto. Però questo è un principio che va esteso a tutti quanti. Pertanto la Chiesa cattolica ha il diritto di chiedere perdono soltanto quando avrà pagato i danni che ha fatto alle società e ai sistemi sociali e ai singoli esseri umani dal 330 d.C. fino ad oggi, perché esistendo un soggetto di diritto, esistendo un soggetto giuridico, quei danni possono sempre essere richiesti, no Francesco?
Esatto.
Se esiste un soggetto che si identifica, che ha avuto anche dei vantaggi economici, per aver fatto dei danni anche 2000 anni fa, anche 1500 anni fa, deve ripagare quei danni che ha fatto con i dovuti interessi e con quello che
ha dovuto. Ma anche perché la stessa organizzazione rivendica la continuità, esatto, della cosa. Nel senso che non è un'organizzazione che all'improvviso si ammanta il diritto di dire noi apparteniamo a questo, esiste, certo, una continuità storica documentata, certo, e incontestabile, ed esiste dichiarata volontà della persona di ricollegarsi a questo.
Pertanto voglio dire questo, se è vero noi non siamo in grado di portare in giudizio la Chiesa Cattolica o Wojtyla o il suo successore, non è importante, noi abbiamo sempre pazienza, perché vi ho già detto, un tribunale olandese ha dichiarato che Wojtyla ha una particolare dispensa essendo capo della Chiesa Cattolica. Ma noi sappiamo che i privilegi possono sempre essere rimossi, cioè, anche per Pinochet gli interessi, cioè, i privilegi vengono rimossi o comunque vengono messi in discussione, anche per grandi delinquenti tipo Hitler i privilegi vengono rimossi, per cui anche per Wojtyla, per i cattolici, prima o dopo quei privilegi dovranno essere rimossi. Ci sarà un tribunale di Norimberga, basterà uno, no vero? Se vorrà un tribunale dell'ONU che ci metta centinaia d'anni per processare tutti i delitti fatti.
Beh, più grande tribunale della vita contro il crimine del monoteismo non può esistere. Cioè, nel senso che non è ammissibile che il monoteismo si arroghi il diritto di determinare cosa una persona deve fare, cosa deve realizzare. Prendiamo un esempio che può essere stupidissimo. Ad esempio, esiste nell'Islam il rifiuto dei cani, però nel momento in cui nell'Iran islamico hanno dovuto usare i cani per la lotta alla droga, è sorto un problema teologico. Cioè, quando mai noi con la nostra cultura, di fronte a uno strumento, a una cosa, a un animale, ci prendiamo il problema di dire un animale impuro, non è puro, ma possiamo utilizzarlo, ma può essere utile? Non siamo mai posti il problema. Cioè, prendete, non dico migliaia di anni fa, prendete ad esempio i contadini di 50 anni fa, di fronte a un animale che gli poteva permettere di lavorare nei campi, non si creava un problema se era stato battezzato, purificato, se è stato devoto a Sant'Antonio o qualche altro stupido stanco.
No. Sì. Li battezzavano,
però renditi conto, prendi ad esempio lo stesso monoteismo, di fronte alla presenza e alla persistenza ad esempio dei maiali, pur di provenienza ebraica, il monoteismo ha dovuto prendere ad accettare gli animali, ha dovuto accettare i maiali, e poi alla fine, non potendo cancellare le divinità degli animali tipo Diana o tipo Reitia, ed è per i Veneti, ha preso e ha inventato quello stupido di Sant'Antonio, che diventa Sant'Antonio del Porcello, col che se tu andavi nelle vecchie stalle vedevi sempre Sant'Antonio con di fianco il maiale, perché era diventato protettore degli animali, insomma. Ma poi vedi, il comportamento che è fondamentale è che in tutti quanti i monoteismi c'è sempre la bisogno, ad esempio, di introiettare qualcosa, dire c'è un santo protettore, cioè mettergli un marchio sopra, cioè, nel senso che in tutte quante le religioni o le società non monoteistiche l'animale ha un valore in quanto è quell'animale, basta, cioè non c'è bisogno di prendersi il marchio e dire ci mettiamo sopra ad esempio questo perché è utile. Anche perché ognuno può essere libero. Facciamo l'esempio delle capre, ad esempio, per un seguace dell'antica Grecia di Giove, poteva dire ma c'è la capra Maltea che ha allattato Giove quando era piccolo, di conseguenza può avere una venerazione per le capre. Un seguace di Dionigo dice no, le capre mangiano anche la corteccia degli alberi, uccidono gli alberi, il mio Dio appartiene al discorso degli alberi, di conseguenza io limito le capre. Ma non si facevano le guerre di religione, cioè uno era libero di considerare la capra come grande importante e uno poteva dire no, sì, io assolutamente non l'accetto.
Dopodiché tutti e due si mangiavano le capre, si mangiavano gli alberi.
Sì,
insomma.
Ma anche perché tra l'altro una cosa appunto che si sa, che la carne dei sacrifici non veniva buttata via.
Non era l'olocausto.
Sì, no, ma non veniva buttata via.
No, veniva mangiata.
Ma addirittura veniva venduta. Cioè,
collettivamente.
Se, veniva, se era in eccedenza... Sì. Il Tempio non diceva la buttiamo via tanto, certo, sacrificate gli dèi. Il Tempio provvedeva a metterla nel mercato, di conseguenza. Cioè, esisteva sempre il riferimento alle necessità dell'essere umano.
Esiste soltanto il Dio degli ebrei che si compiace dell'olocausto, cioè della carne che viene bruciata e viene privata alle persone della carne. Ma in realtà in tutti i sacrifici antichi il sacrificio al Dio era un modo per distribuire la carne. Cioè, anche perché pensate voi, ammazzare un vitello o ammazzare una mucca bisognava mangiarsela in 3 giorni, 4 giorni, visto che non c'erano tecniche di conservazione, per cui chiaramente doveva essere distribuita. E poi non dimenticate Prometeo, mi raccomando. Cioè, questa cosa di distribuire la carne, di mangiarsela, è un'attività divina, cioè è un fare per il quale Prometeo si è fatto mangiare il fegato da un'aquila, perché Prometeo inganna Zeus, cioè nel senso che dice, fa i due cumuli e dice a Zeus tu scegli, e Zeus sceglie le ossa e il grasso da buttare via.
No, ma anche poi c'è una leggenda che dice che Prometeo convince gli dèi
a scegliere
la pelle e le ossa e di lasciare la carne all'uomo.
E lasciarne la carne all'uomo, anche perché cosa se ne fa in fondo Zeus della carne?
Esatto.
Può soltanto privarne gli uomini. Infatti cosa fa il dio dei cristiani? Priva gli uomini della carne per costruire la miseria, che è diverso. Mentre invece Zeus ha bisogno di uomini che affrontano la vita, perché che gli uomini prendono quello che loro necessita. E gli dèi prendono cosa prendono? In fondo prendono l'energia vitale che si disperde nello spazio.
Sì, ma ogni monoteismo diventa pericoloso, perché nel momento in cui non può più togliere gli elementi, diciamo, vitali e sostanziali per la vita delle persone, va a privare della vita psichica e culturale delle persone, cioè nel senso che va a creare dei condizionamenti che sono veramente tremendi.
Cioè gli ha tolto la capacità di usare il sesso, per esempio il sonno, il piacere del mangiare, il piacere di vivere.
Sì, ma ti faccio un esempio stupidissimo, sai, c'è il progetto di far rinascere la biblioteca di Alessandria. Benissimo, si è detto, siccome l'Alessandria era famosa per una biblioteca, creiamo una nuova biblioteca e accumuliamo libri.
Certo.
Cioè, io non avrei problemi di accumulare schifezze come esempio i breviari da messa, cioè sono una dimostrazione criminale, certo. Non andrei certo a saturare una biblioteca con i libri da messa. Questo progetto, che è un progetto internazionale, è bloccato da problemi religiosi, perché si dice che alcuni libri sono impuri, sono sacrileghi e di conseguenza non possono entrare in una biblioteca. Io non ho mai pensato che un libro in sé sia impuro, che sia pericoloso.
Io ho dei libri cattolici, ma ne ho tanti, ma mi servono per comprendere che cos'è il cattolicesimo. Per cui io non ho paura del nemico. Cioè, le cose che scrive il mio nemico, a me fa piacere leggere perché capisco il mio nemico. Per cui non ho problemi, a meno che io non abbia nessuna idea e voglia soltanto stuprare gli uomini, allora devo impedire a loro che capiscano che ci sono solo i miei, quelli che stuprano gli altri non ci sono, libertà,
sì,
libertà non
io,
ci sono.
Io faccio sempre, mi diverto sempre a fare un esempio così divertente. Io nella mia biblioteca ho anche libri cattolici, per cui è un raro libro fatto di nessuno in 800 copie, di circa 200 pagine, solo dedicato a tutte le interpretazioni fatte dai cattolici del peccato originale. Cioè io già il concetto del peccato è una cosa che veramente è assurda, è un peccato che ci siamo detto del peccato se possiamo dire così, che poi esiste il concetto criminale del peccato originale, per cui uno è responsabile di alcune cose senza aver fatto niente, è un altro concetto che per me è mostruoso, cioè nel senso che poi uno può commettere degli errori, benissimo, questi errori può anche cercare di rimediarli e commettere gli errori quando ha le capacità culturali e materiali per farli. Perciò uno che nasce ha già un peccato originale, io lo trovo veramente da manicomio, per essere sinceri.
No, da galera.
Sì, diciamolo così. E di conseguenza io l'ho comprato questo libro, l'ho salvato dalla distruzione, questo libro l'ho comprato, ed è, ci sono centinaia di tesi, ma le più assurde, cioè io solo a sfogliarlo, cioè io ho la perversità che si può arrivare a formare tutte queste teorie sul peccato originale. Eppure è un libro che io non ho avuto problemi nel comprare, nel tenere lì, tanto l'ho salvato anche dalla distruzione. Un libro fatto in 800 copie, eppure infatti, cioè, lo tengo, ma non ho, a me non mi crea problemi che sia di fianco a un libro di mitologia ci sia questo libro. Perché? Perché so benissimo che quello che è contenuto in quel libro, a me a leggerlo prova divertimento nel leggere queste teorie, cioè piuttosto di prendermi un fumetto, mi prendo il libro sul peccato originale, mi leggo qualche teoria sul peccato originale e ci rido sopra. Però lo posso fare io perché mi sento smaliziato e mi rendo conto con qualcosa con cui quelle tesi possono controbatterle. Ma ti rendi conto quanti milioni di persone hanno avuto la loro vita distrutta
da
quella criminalità del peccato originale?
Certo.
Cioè questo appunto è l'atrocità. Però io non avrei problemi di tornare sul corso del libro, ad avere quel libro, di mantenere quei libri, o che una biblioteca avesse quei testi. Cioè io di fronte a un libro non ho problemi, il mio problema che si pone è che le persone devono avere la capacità culturale di affrontare le idee,
di affrontare la vita più
di conseguenza, certo. Cioè che ci sia la Bibbia, che ci sia il Mein Kampf, che ci sia un libro di mitologia, per me la cosa è totalmente indifferente.
Ma ti rendi conto, Francesco, che sono 4 anni che trasmettiamo per radio, quasi 4 anni, e che ci sono dei ragazzini cresciuti che hanno ascoltato le nostre trasmissioni fin dall'inizio e che stanno mettendo quello che noi diciamo vicino a loro. Cosa succederà? Il mondo non sarà mai più come prima. Cosa dici? Ti chiamo i telefoni.
Possiamo dargli
049 700 700 e 049 700 838. Allora, vi ricordo che andremo a farci...
Sì.
Pronto? Allora, vi ricordo che andremo a farci questo rito sull'altipiano di Asiago. Vi ricordo che noi stiamo costruendo la religione pagana politeista. Vi ricordo che noi siamo pagani e che pagani significa ciò che noi diciamo che ciò significhi e non ciò che i cattolici vorrebbero che significasse il termine pagano per fare quel cavolo che vogliono. Sono due cose diverse. Vi ricordo un'altra cosetta ancora, che siamo arrivati quasi 4 anni effettivamente di trasmissione e che continueremo ancora a rompere le scatole. Vi ricordo che ho quasi finito a leggere Tommaso Didimo, L'ultimo stregone pagano, e riprenderò il libro dell'Anticristo. Vi ricordo che da settembre riprenderò la Teogonia Esioidea continuerò col commento della Teogonia, anche se dopo il lavoro è un po' più grosso per gli altri dei, anche perché c'è parecchio da fare. Cioè in effetti è un lavoro infinito, sai.
Sì, beh, io appunto ricordo che soprattutto chi vuole c'è parecchio materiale su internet, anche sul studio dell'istituto sono caricate circa 39 pagine
ancora.
Sì, di conseguenza c'è parecchio materiale anche cartaceo se uno vuole leggere.
Ciao, Dino da Bassano.
Ciao, dimmi.
Senti, niente, volevo venire su Asiago anche a me, se te mi dici dove e quando.
Ti viene a chiamare in privato e vogliamo conoscere le persone prima di che vengano, poi vorremmo vedere un attimino perché è una cosa abbastanza riservata, diciamo. Comunque ti metti in contatto con Francesco, sei di Bassano, per cui va bene, ci mettiamo telefoni dopo la trasmissione e ci scambiamo qualche dato.
Dove telefono?
Direi in cooperativa, va bene, dai, facciamo un'eccezione oggi, almeno che 049,
basta che te mi dici.
Va buono, 700 777, va bene?
Sì, qua a che ora?
Io finisco la trasmissione alle 16:30.
Sì, ok,
dopo, va bene, dopo 10 minuti siamo di là.
Va bene.
Ok, grazie, ciao ciao.
Sì, vogliamo conoscere prima le persone, perché? Perché il rito non è segreto, ma è riservato, cioè le persone manifestano se stesse, e le persone che manifestano se stesse hanno il diritto alla loro riservatezza, insomma.
Sì, sì, no, ma difatti appunto, al di là ad esempio delle conferenze, pronto? Che non c'è nessun problema di partecipazione, difatti anche a settembre probabilmente organizzeremo un altro ciclo di conferenze anche a Marostica,
certo.
Perciò lì le conferenze nostre sono sempre pubbliche, non c'è nulla di
nascosto. Buongiorno.
Sono in diretta.
Certo.
Non volevo dirvi, no, Claudio.
Sì.
Francesco.
Sì.
Perché adesso c'è una nuova cura di psicofarmaci, se volete curarvi bene.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, probabilmente il caso di questo ascoltatore lo ha conosciuto. Era sempre questo ritornello. Infatti questo, io ho una buona memoria per le voci. Questo è un ascoltatore che ha sempre, probabilmente ha grossi problemi e considera la sua esistenza una malattia. Ma effettivamente uno che si esprime sempre in queste considerazioni, che attribuisce una malattia agli altri, dal punto di vista psicanalitico si potrebbe scavare molto nella sua personalità perversa e deviata.
Donadini direbbe che è un piacere sentire ascoltare i paranoici. Danno al mondo ciò che loro sono, cioè imputano al mondo ciò che loro in realtà sono. Pronto?
Ti fanno bene i psicofarmaci.
Vedete? Cioè, no, c'è effettivamente questa voglia di dire al mondo ciò che si è. Pronto?
Pronto?
Dimmi.
Pronto, Bruseghin?
Dimmi.
Buongiorno. Ho sentito che avevi parlato del cos'è lo, il matto, il passo di Nazareth. Beh, ma quello non dovrebbe mica far paura, perché tanto l'è morto. È quello che è ancora in giro che fa paura. O altri come deficienti, come mai che si ancora in giro con questa radio de merda?
Bene, siamo, il livello intellettuale dei cattolici è effettivamente altissimo, no? Cioè, oltre a quello non riesce a esporsi, perché? Perché loro hanno un solo bisogno, stuprare bambini. Cioè, questi sono talmente vigliacchi che devono aiutare Wojtyla a stuprare bambini. Siccome davanti a noi, che stiamo parlando di libertà, loro non hanno argomenti, si sentono delle fogne, non hanno altro da fare che esprimere questo.
Ma io vorrei...
Claudio?
Sì?
Ciao, sono Giuliano.
Dimmi.
A titolo di cronaca, qui forse sto qua che appena telefono, che io conosci, ma i signori della Radio Gamma probabilmente si ricorderà. Si fa chiamare Angelo e Secolo Benito Mantovani, anche se ha cambiato voce, era facilmente riconoscibile.
Sì.
Buona giornata.
Ciao, grazie, ciao.
Cioè, noi non abbiamo, a parte il fatto che qua è tutto registrato, quello che viene detto.
Pronto?
Non c'è niente da fare, il livello intellettuale non si smentisce.
D'altronde il logo del Campidoglio avevano più intelligenza di questo ascoltatore.
Abbiamo, è tutto registrato quello che viene detto, l'ora in cui viene detto, e naturalmente si fa presto a risalire al numero telefonico da cui è stata fatta la chiamata, per cui non esistono problemi per noi. Pronto?
Pronto, Claudio?
Sì?
Intanto che si sentiva Laura.
Dimmi.
La Marghera.
Dimmi.
Ho detto che sta gente si offende, si indottrinai. Dice che non l'ha mai visto, e se sono perché deve contare, fiabbe, che dico. E se ne sta un santone come ne c'era tanti una volta, ma non che c'era il figlio, non esiste. Perché un Dio non può andare a morire suo figlio. È una roba assurda, dai, insomma. E dite già che ho capito questa roba qua. Da dite si indottrinata, vorrei che mi capisce un tubo.
No, io sì, sai insultare le persone, sì,
esatto,
bravissimi.
Perché Dio che avrei fatto, beh insomma, ascolta, perché se venivano 1000 anni fa, non si viene adesso. Guarda, gente indottrinata, che dico mi.
Hai
ragione Giuliano, già l'anzio,
brutta
voce. Comunque vi dico solamente, se 1000 anni fa, 4000, non vedeva chi parlava nel deserto, Dio. Com'è che adesso non parla più?
Se ha stupato la bocca per.
No, se beveva, anche beveva mica che volta hai. Ti capisci? Anzi, di quello buon che volta quell'idea, che adesso ti ho fatturato. No, guarda, veramente sta gente si è talmente indottrinata. Che mi non capisco più niente, io tante di che fiabile con tante che Dio si usa. Che si muove a dire. Non si capisce che è natura, se Dio, è natura. Ti può fare niente contro la natura.
Non si può fare niente.
Natura così, chissà da come che si va a formare. Però non può essere un assoluto un Dio, perché sei assurdo. Si dà ingiusto, sai che sei, perché il famoso putei? E vecchi infermi. Insomma, pensiamolo bene, è un Dio ingiusto. Se fosse veramente non sei più Dio, o no? Ma me lo so, sta gente dai numeri, sa. Guarda, mi lo dico deve essere, insomma, sono quasi atea. Credo è natura, è stea, quello che vedo.
Certo.
Ma mi non ho mai insomma, non mi è mai arrivato niente dal tio da solo. Perché mio marito si era sgobavo, no?
Vero.
Non so, adesso mi veniva come da pagare, prego Dio, che sono mezzo, mezzo milione di ucce mi veniva.
Oh, mamma
mia. Prego Dio mi.
No, no.
No, e mi dite qui lei, il signore contatore, sono sicuro che il contatore ha qualcosa.
Sì.
Ma mi prego, mi dico, ascolta, se è vero che ti esiste, che ti chiami Geova, che ti chiami Gervasio, ma non arriva niente sta vecchio.
Certo.
Che aiuta, che gente aiuta i
Eh sì, bisogna tirarsi sulle mani.
Si offendi, e qui che si offende, i bigotti, qui fai.
Certo.
Mico questa tavola che è gente che va in chiesa, che si, e qui che dopo parla male di tutti.
Sì.
I meravigliosi, ti mette i tabari.
Sì.
E ora? Meglio mica stavo con la mia, mi rodo. Due volte vado a funerare per fare il cordoglio, ma mi non sconto proprio un cavolo con che dice prendi, perché dice sempre che prediche. È una povera donna, 80 anni, amore, e che dice sto poverina, ma cosa, che povera disgraziata, che sempre su apre i soffioi, e ti dice che di peccati, ma quali peccati? Peccati che lui è addosso forse.
Sì.
Che non indottrina neanche, ma non mi indottrina tanto facilmente. Mi ho detto che aperto qua la base, guarda che mi dico, incisa, fa male, fa alfa, e c'è sempre una roba che ho visto far capire che è una tradizione, beh, ora se è così, è un altro discorso, se ti vieni a me, ma anche per profumare, ma non per me capire, dirmi quello che mi lo voglio dire, mi contraddire a me stessa, mi ho dubbi su questo Dio chi vive, chissà cosa che è. Non si sa cosa che è natura, come che si la forma, ma certo non può essere che Dio che dice ori.
Certo.
Ma la tua intera, dopo 2000 anni, ma che cazzo, senti? E tu gli assassini li perdonava che faceva vedere di show? Andiamo i numeri qua. No, gli assassini va bene, ma la copai, ostia. che faccia i putei putei. Ma voi non scherzare. Ma mio, se Dio permette che i fiumini, cose putei non esistano, non esiste il Dio che io li dice. Non può essere, se no così Dio.
Non esiste, no.
E se ti va di Dio, se, più grande, se ti va di storie, io fa vedere più grande assassino che esiste sulla terra.
È vero?
Perché quei cose di crociati, beh, insomma, sta gente si indottrinata basta, Non si riesce mica a stare. Cosa, a fare il capo. Sì, questa attacca è così.
Sì, sì.
Però mi più di tanto che sarebbe falsa dire sì credo a questa roba se mi non credo. Capisci? Se mi vedo un miracolo davanti di me, che me ora che credo, ma ciò che credo. Mi non ne voglio che la squadra 5 anni si muto. È una cosa del catechismo, insomma, mi ha portato a papia a Lourdes, che a volte che... Non si deve essere nessun miracolo. Se vedo che mio marito, che mio figlio, mio lavoro guarisce, che credo. Ora sì che credo. Ma no, 2000 anni fa che diceva che Lazzaro... Ti ricordi che una volta era catesi?
Sì.
E catesi, gente che pareva morta.
Sì.
E adesso siamo qua in medicina avvantaggiai. Insomma, tutta questa gente che alta gente di politica, diciamo, non capisci questa roba qua.
Certo.
Lazzaro, alzati, ma di tutte le storie che dopo che riporta. Ah, meno che credo che stanno
sei. Io non sono truffe.
Truffe idea,
truffe.
Vedi l'urto da truffa, di Fatima. Sì. Perché se Dio aveva avuto la guarda che ha fatto
sì,
papa,
sì.
Che se avessero morto, tutti i papi che gli stai, usa, aveva mamma. Guarda, non so, non dico niente, via. Anche che c'è di dottrinare, ma il discorso è che questa dottrina qua, questa religione rovina, perché i colpa le persone poi va a pentirsi al
sì.
Capari. Ti colpa le persone per te perdono, ma ti dà una bella piaga che ti butto solo dove.
Certo.
Ma è vero o no?
Certo.
Quindi la gente non capisce questo, non so.
Vabbè.
Si passa da pregare in chiesa, i preti e i suore, ma che va a farsi frisa tutto, dico mi.
Coraggio, Laura.
Mi non credo che te lo sai. Comunque, ciao, figlio.
Ciao, Laura, ciao.
No, pronto?
Pronto?
Ecco, io volevo aggiungere una cosa che era la dimostrazione dello squallore.
Io parlo da San Donato di Piave.
Sì?
Sì, pronto.
Sì?
Io mi chiamo Elide, parlo da San Donato di Piave.
Dimmi.
Io mi complimento con voi altri, perché parecchi anni fa, qui a San Donato di Piave, no? C'era un signore che è un certo Peretti, un signore proprio, vero signore di San Donato, no? E alla sera ero ubriaco, andava in giro a gridare, no? Per la piazza. Allora si è affacciato un prete di allora, gli ha detto vai a casa Emilio, dice vergognati, però ha chiuso la finestra, no? Sto prete. E lui si è girato e gli ha detto, tu ebreo orante, dice, lanci il sasso e nascondi il braccio, formati una patria e poi discuterai le tue leggi. Ecco, allora io adesso voglio dire a quei signori là che vengono fuori con tutti quei insulti, che se non le fa comodo di sentirvi, che girano canale, che vadano in un'altra stazione di radio, va bene? E voi altri continuate la vostra trasmissione che va sempre bene.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao. Pronto?
Sì? È Don Paolo.
Sì, mi ciao Don Paolo.
È Don Paolo, non sono insulti, sono prodigi quelli là. Perché anche voi, Francesco, Enrico e Claudio, dovreste accorgervi e distinguere dagli insulti ai prodigi. È lui che li manda. Sì, sono prodigi, per un po' per fermarvi, perché a un certo punto fate danno, ragazzi.
Sì.
Fate molti danni e questi sono solo prodigi, dovete prenderli e tirare e porgere l'altra guancia.
Sì.
Sì. Sì, e anche la signora, mi raccomando, vada a confessarsi, signora, perché l'anno del giubileo è pericoloso, perché sa, lui, quando lui con la lettera maiuscola soprattutto, ecco, manda questi prodigi come abbiamo visto, solo non per offendere, non è per offendervi, ragazzi. No, ciao ragazzi, ciao, mi raccomando, ciao.
San Paolo, ciao. Allora, diciamo questo, queste persone insultano solo per questo motivo, perché fino a ieri qualunque partito politico che fosse, oppure anche altri gruppi religiosi, gruppi di pensiero, andavano sempre a mediare. Perché questo? Perché tutti quelli che facevano questo si ritenevano emanazione del Dio padrone, cioè davano del giudizio rispetto a ciò che gli altri facevano. Noi invece viviamo la vita. Per cui quando uno vive la vita non si mette a mediare sulle cose, la vita non media, la vita cerca sempre di crescere. Per cui noi li colpevolizziamo per ciò che sono, non per ciò che voglio apparire. Pronto?
Pronto?
Pronto? Sì?
Buongiorno.
Buongiorno.
Oh, mi chiamo Miranda.
Dica.
Io vi ascolto da molto tempo con molto interesse. Perché? Perché, insomma, quando che era giovane mi è stato incrucato quella religione, via, tutto via discorrendo con tutta la storia. Però, ascoltando voi altri e mettendo in bilancia l'altra parte, non mi trovo, no. Perché, adesso dico un punto senza stare qui a raccontare la storia, ho un cugnato che da 2 anni, che insomma, è vive sono una morte atroce con male, 3 anni anche, che adesso è quasi alla fine. È un uomo molto intelligente, perché è molto colto, e questo uomo ha avuto sempre questa religione, che sa tutto, ha letto tutto, perché è un uomo che leggeva tanto. Però io dico, ma se veramente fosse un Dio a vedere questa persona che non ha fatto niente, solo che non ha perso neanche messa, una persona anche accolta, non dico un basabanchi, questo non ci credo. Però dico, ma perché non fa un qualcosa, che lo faccia o morire, oppure che gli dà un po' di serenità? Sta soffrendo. Oltretutto, anche la moglie mi dice che finisse la vita. Mia, questo, guarda, adesso con questo che vi ascolto gli altri, vi sono più da vicino. Perché? Perché vedo molte ingiustizie. È tutto falso quello che mi ha messo, che quasi che mia mamma bastava che mi portasse da mangiare, ero sempre lì in chiesa, da ragazza parlo. Ma Dio, ora dico, che mi vedo questi specchi davanti di queste persone che soffre e che non penso non abbia fatto niente, perché ha una dita, è stato sempre un datore di lavoro anche molto preciso, perché è mio cognato. Ma ora dico, ma è vero che esiste questo Dio che vede questa persona che sta soffrendo e ha vita, ma peso di Dio è quello che gli ha fatto? Guarda, non ho parole, sono molto emozionata, perché adesso vedo questo mio cognato sta soffrendo su e giù per gli ospedali, e non è un tumore, perché questo è partito da una fistula sull'anno, ancora 3 anni fa che è stato operato, e dopo tutto in seguito. Certo. Era Dio, ma Dio, ma è vero questa che voi che vi ascolto, ma è tutto falso quello che mi ha messo in testa. Adesso me ne accorgo e non ho nessun pentimento da dire che non ci credo più a questa religione, soprattutto chi preti falsi. Scusatemi di questo mio sfogo, perché è così, insomma, vi ascolto, sai? Grazie e buongiorno.
È quello che io voglio dire, è un'altra cosa ancora, che la morte per agonia, la morte con dolore, la morte come sofferenza, l'esaltazione della sofferenza è, fa parte del cristianesimo, fa parte del cattolicesimo. Scusate un attimino solo,
ho sentito che sei venuto Benito Mantovan detto scatarone in diretta.
Non lo so chi
sì,
sia.
Sì, lo so. Ma stranamente che ascolta sta ancora, cioè non va mica in ferie, forse non hai ancora venduto a carne so. Avariata, cagà. Dai Benito Scataron, peccato che non sia Luciano qua, purtroppo te ho sentito un mercoledì mattina, cazzo, veramente, guarda, veramente, ti capio, ha fatto un metare,
va, ciao. No, questo era Mario che è appena arrivato, che fra qualche minuto gli diamo i microfoni.
Ha fatto anche un appello, appunto, che sì, gli ascoltatori ci hanno chiamato, dimostrando, quegli ascoltatori cattolici che hanno mostrato la loro intelligenza, la loro devozione, la loro fede, di ascoltare anche Mario, di intervenire nella sua trasmissione.
Sì. Comunque volevo dire io che la morte per agonia è una morte di cui i cristiani si compiacciono. Uh-huh. Cioè anche la morte lenta è una morte che fa piacere al Dio dei cristiani e alla religione cattolica, perché in quel modo può ricattare non solo il morente, cioè non solo la persona che sta soffrendo, ma può ricattare tutti i familiari. Uh-huh. Ricordo ancora una volta, anche a costo di essere pedante, di essere noioso, che la medicina a Roma nei paesi antichi era a un livello altissimo di sviluppo. C'era la ginecologia, cioè quando io l'ho letto, veramente c'era un ginecologo ogni 5.000 donne. La ginecologia, pensate un po', le donne che hanno una certa età, che hanno, non so, 40-50 anni, provate a voi a 20 anni andare dal ginecologo, cosa vi diceva la vostra famiglia? Bene, a Roma c'era la ginecologia come arte medica e arte specialistica.
Ma io ho ricordato il caso di un paio d'anni fa in cui un fratello ha ucciso la sorella musulmana perché è andata dal ginecologo. Sì. È un fatto, appunto, che non è successo.
Vede, questa spernacchia qua che è arrivata è perché i cristiani si compiacciono di distruggere le persone, di far soffrire le persone, di annientare le persone e di condizionare la sofferenza a tutti i loro genitori. Siccome non aveva niente da ribadire, si è limitato a spernacchiare.
Sì, ma anche perché ricordate sempre che la sofferenza viene considerata in positivo dai cristiani perché rende simile a Cristo. Cioè, visto che dicono che Cristo ha sofferto.
Senti, volevo domandare una roba, ho letto Social Time, no? Che è del 96, sì, mi sembra, no? Che Gesù in realtà era una donna, una femmina, una certa Jessica. Scusa, se sta donna che ha scoperto il famoso rotolo di Jessica, no? Si chiama Tracker Meyerson.
No, io non ho sentito niente.
Ma comunque qua che c'è un articolo che si chiama abbastanza lungo,
Ma sì?
Addirittura.
Ebbene, verrà sui giornali italiani anche a questo punto.
Come?
Verrà anche sui giornali italiani, penso.
Ma
che
è
poi.
Vecchio, penso che sia del 96.
Non so niente.
Non ho mai sentito niente. No. Praticamente sono stati, questi rotoli sono stati trovati nella spero di leggerlo bene, Wadi Murabat,
la
regione desolata ovest del Mar Morto, dove sono stati trovati i rotoli di Jessica.
Io ti posso dire che, ad esempio, c'è uno studio come John Allegro che ha sempre dimostrato che, appunto, che anche questi i rotoli del Mar Morto vanno a dimostrare la falsità della Chiesa.
No, non sento.
Te lo passo un attimo. Ti rispondo per telefono.
Ciao.
Sì, difatti, se voi notate, la scoperta dei rotoli del Mar Morto rappresenta un grosso problema per quanto riguarda tutti quanti i domini cristiani, perché vanno a dimostrare la falsità del cristianesimo, la falsità dell'esistenza di Cristo e che esisteva un qualcosa di cui loro si sono appropriati e hanno organizzato a loro piacimento. Di conseguenza, cioè, esiste la volontà di silenziare tutto. Difatti, se voi guardate, anche in Italia, i poco testi sui rotoli di Mar Morto vengono pubblicati da case editrici cattoliche, proprio perché hanno l'intenzione di mettere un filtro su questo. Ma noi non abbiamo problemi di documentazione storica per dimostrare che Gesù Cristo non è mai esistito, lo sappiamo benissimo,
non è mai esistito.
La storia ci può solo dare conferma che non è mai esistito.
Chiudo qui le trasmissioni, non prendo più telefonate, vi do appuntamento per le ore 19 con trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesima, seconda parte.
Se vuoi dire qualcosa, l'ultima cosa, gli ascoltatori che vogliono partecipare alla marcia sul Altopiano di Asiago di agosto, se vogliono posso chiamare il numero della copertina di là, noi siamo di là 10 minuti e possiamo prendere le telefonate.
Sì, un quarto d'ora al massimo, sì. Mi raccomando. Ciao. A risentirci alle ore 19 con seconda parte, poi se volete telefonare in trasmissione ci sentiamo.